è l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinati alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva.
I don't want to set the world.
Siamo a Beauvais, nel nord della Francia. L'aspetto ordinato ed ordinario di questa cittadina viene tradito per cause geografiche durante tutta la prima metà del Novecento. Si trova infatti pericolosamente prossima al fronte tedesco, rendendola così un famoso terreno apripista al conflitto mondiale. La sua infausta posizione la fa cadere vittima dei bombardamenti dell'aviazione tedesca per ben due volte. La prima nel 1918, la seconda nel 1940, allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, quando Beauvais ricopre addirittura il ruolo di città ospedale. Questa seconda violenza causa un gigantesco incendio che riduce in cenere i due terzi della città, tra cui molti degli edifici risalenti al Medioevo e al Rinascimento. Il 20 febbraio 1927, quando la città va incontro ad un inesorabile e disperato declino, durante forse uno dei periodi più bui che avesse mai attraversato, in una ricca famiglia aristocratica e protestante nasce il piccolo conte Hubert de Givenchy. I suoi sorrisi sono vita e ambasciatori di una speranza che contrasta con tutto ciò che si vede al di là delle mura di quell'elegante casa. Fuligginosi crateri nelle strade, persone ed edifici mutilati e molti, troppi orfani che vagano per le vie del paese senza un tetto sotto cui ripararsi. Il teatro di devastazione in cui cresce il piccolo Hubert è accuratamente ovattato dall'amorevole famiglia, la quale fa di tutto per proteggere la sua fanciullezza dagli orrori che la guerra ha lasciato dietro di sé. Purtroppo però, nonostante questi sforzi familiari nel combattere i mostri che attentavano alla sua serenità, a soli 3 anni il bimbo è costretto a fronteggiare un evento a cui non può esimersi, la morte del padre. Il marchese, con radici veneziane, Lucien de Givenchy, muore a causa di una banale influenza, lasciando il giovane Hubert crescere con il fratello maggiore, la nonna e la mamma. La famiglia se la cava egregiamente, riesce infatti a mantenere il suo elevato stile di vita grazie alla propria azienda tessile, la quale permette al piccolo conte di acquisire una profonda conoscenza dei tessuti e delle loro diverse tecniche di lavorazione. Sono proprio quei telai domestici che contribuiscono a tessere nei meandri della sua sensibile anima la passione per la moda, che sarebbe poi sbocciata grazie ad un evento al quale Hubert presenziò la tenera età di 10 anni, l'Esposizione Universale di Parigi. È il 1937. Sono giorni che Hubert, quasi ritualmente, prima di andare a dormire, si introduce furtivo nello studio di sua madre. Come un ninja dal passo felpato, si avvicina lesto alla scrivania in legno massiccio. Gira lentamente la chiave inserita nella toppa del cassetto. E dopo un attimo in ascolto del silenzio casalingo, lo tira a sé con discreta difficoltà, disvelandone il prezioso contenuto. I biglietti per l'Esposizione Universale di Parigi. Con sguardo sognante se ne sta lì per 5 minuti abbondanti, imbambolato, a rimirare i preziosi pezzetti di carta che gli permetteranno di accedere l'indomani ad uno degli eventi più importanti di tutta la Francia. Nella sua mente si susseguono favolistiche immagini. All'Expo infatti gli hanno detto che si vede di tutto: mirabolanti invenzioni, ascensori, cannoni, telefoni, motori a scoppio e gente da ogni angolo del mondo. aperti gli occhi e richiuso il cassetto, corre veloce ad infilarsi a letto, esprimendo forte il desiderio di accelerare il tempo per trovarsi a Parigi quanto prima.
À l'exposition de Paris 37, les ouvertures se succèdent à un rythme accéléré. Le pavillon de l'Allemagne est inauguré en présence de Monsieur Paul Bastide par le docteur Chartres, ministre de l'économie du rail.
J'espère que cette exposition et la participation allemande contribuera au renforcement des relations entre nos deux peuples.
Due giorni dopo, circa all'ora di pranzo, il piccolo Hubert aveva già visitato il padiglione spagnolo con all'interno la discussa opera di Picasso intitolata Guernica e il padiglione sovietico, sormontato da una colossale statua in acciaio alta ben 25 metri, rappresentante un operaio e una contadina che reggono la falce e il martello. Decide quindi di unirsi al fiume di persone che con posta eccitazione si stava dirigendo verso il padiglione dell'Elegance. Una volta giunto a destinazione, con fatica si separa da quel gorgo umano, si dà una veloce rassettata agli abiti con fare più maturo rispetto alla sua età e soddisfatto dà un'occhiata intorno. Appena voltato lo sguardo, un'impressionante testa riccia di statua lo accoglie, stando a guardia della porta d'entrata. La sua imponente presenza vuole preludere al sentimento che si incontrerà attraversando l'ingresso. Una volta dentro, infatti, il piccolo Hubert sembra di vivere in un sogno. I suoi occhi chiari si perdono tra i paesaggi surrealisti in stile de Chirico, che paiono essersi materializzati grazie alle algide geometrie dei manichini effigiati magistralmente dall'architetto Couturier. Altissime mitologiche colonne greche si susseguono ad arcate bianche, cetre scolpite, balaustre e drappi candidi. Il tutto a formare una scenografia leggendaria in chiave metafisica, che con prestigio va da sfondo delle opere dei più importanti designer dell'epoca. Lo sguardo di Hubert è rapito da ogni particolare e passa galvanizzato da un'installazione ad un'altra, Chanel, Schiaparelli, Alix. Lanvin espone due abiti da sera con la gonna molto ampia, uno avorio e l'altro nero, magistralmente ricamati ed indossati da due manichini contrapposti, semi sdraiati di fianco su una panca, con il braccio teatralmente rivolto al cielo. Hubert si fa strada tra la folla accalcata e, conquistata la posizione, avvicina il volto così tanto agli abiti che sembra quasi che li stiano usando. Esamina ogni perlina e ricamo con estrema attenzione, senza però tralasciare la varietà dei tessuti, materiali così familiari per lui. È esattamente in questo istante di candida visione che decide di intraprendere la carriera di couturier, immaginando le sue creazioni posarsi morbide su quei corpi angelicati scolpiti nel marmo. All'età di 17 anni, contro il volere della famiglia rigorosamente protestante che non poteva pensare a un figlio nella piovra della moda, Givenchy lascia la sua città natale per trasferirsi a Parigi. In questa città cosmopolita, ma nel pieno di un conflitto mondiale che devasta molti paesi, Hubert riesce a trovare un'occupazione, svolgendo un tirocinio presso l'atelier di Jacques Fat, amico di famiglia. Mentre sperimenta quotidianamente il fashion business, studia disegno presso la Scuola Nazionale Francese di Belle Arti, coniugando studio e lavoro. Nel 1946 lavora per Robert Piguet, che grazie alla sua fede protestante riesce finalmente a far riconciliare Givenchy con la propria famiglia, che farà finalmente pace con l'idea di avere un erede che di mestiere fa il designer. Nel 1947 passerà poi sotto la guida di Lucien Lelong per approdare infine, due anni dopo, nell'atelier dell'eclettica Elsa Schiaparelli. È il 1949. Il giovane designer si trova davanti alla Maison Schiaparelli, al numero 21 di Place Vendôme. Tra pochi minuti dovrà sostenere un colloquio con la signora Schiaparelli in persona, Il nome di Elsa è davvero conosciuto e lei viene descritta da chi l'ha incontrata come una donna emancipata, forte ed estremamente stravagante. Si dice che da piccola avesse provato a volare saltando dalla finestra di casa con in mano un ombrello come paracadute e che avesse rischiato il soffocamento inserendo nel naso, nelle orecchie e nella bocca semi di fiori, che grazie al calore corporeo sarebbero dovuti sbocciare, trasformando il suo viso in un giardino colorato. Il giovane aristocratico non si sente a suo agio, ma varca la soglia dell'atelier simulando sicurezza. Una volta entrato, si trova davanti a una gigantesca gabbia di bambù, piccata proprio nel centro del negozio, posizione che la rende in grado di alterare la percezione degli elementi che la circondano attraverso le linee verticali delle sue sbarre. La sensazione metaforica di cadere in trappola grazie a quella nuova collaborazione artistica diventa così ancora più concreta. Il suo volto maschera i pensieri catastrofici che gli attraversano la mente. Il sorriso tirato che gli solca la faccia si ammorbidisce non appena inizia a salire lentamente le scale che lo portano alle stanze dedicate alla creazione stilistica. Arrivato nel cuore pulsante dell'atelier, inspira profondamente e si accorge che vi è un'aria nuova, diversa. Ogni stoffa, ogni oggetto e ogni mobilio parla di Elsa. L'Elsa anticonvenzionale, fuori dagli schemi, che con il suo approccio privo di costrizioni ha saputo dare nuova vita al modo di intendere lo stile, ma soprattutto ha saputo richiamare l'attenzione delle donne infondendo loro il coraggio di osare e di essere sempre se stesse, senza timori. Ispirazioni cubiste, suggestioni africane o dal mondo del circo e della giocoleria, inserti di motivi e disegni surrealisti, grandi animali come cappelli. Hubert, circondato da tutte quelle suggestioni, realizza che la linea più sottile che ci sia mai stata tra fantasia e realtà l'ha indubbiamente tracciata la matita di Schia. I suoi dubbi si quietano e capisce che è nel posto giusto. Quella con Elsa è una collaborazione che molti possono pensare tormentata perché lo stile dell'eclettica designer attinge da un mondo dal gusto diametralmente opposto a quello del sobrio Givenchy. Ma non è affatto così, anzi il loro rapporto segna in modo indelebile lo stile di Hubert. I 3 anni passati a fianco sono preziosissimi. Al numero 21 di Place Vendôme, il sarto dalle origini veneziane conosce personalmente gli artisti surrealisti e dadaisti che ruotano nell'orbita di Schiaparelli, studia le tecniche del taglio, affina e definisce il concetto di classicismo ed eleganza. Givenchy le attribuisce personalmente il merito di aver influenzato la sua visione della moda e racconta l'episodio di quando, una volta deciso di lasciare la sua etichetta nel 1951, lei, furiosa con lui per questa decisione, gli disse che le avrebbe fatto fare bancarotta. Questo dimostra la reciprocità della loro stima e l'importanza del loro rapporto e scambio artistico. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him 2 lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman. Nel 1952, all'età di 27 anni, apre il suo primo atelier a Parigi, in Rue Alfred de Vigny, e debutta con la prima collezione che esibisce dei modelli detti separates, look composti da bluse eleganti e gonne leggere che uniscono linee architettoniche e semplicità dei materiali. Il successo è immediato. In particolare desta grande interesse la blusa Bettina, dedicata alla celebre mannequin dell'epoca, Bettina Graziani. Il clamore di questa camicia di cotone piqué con volant in pizzo San Gallo ricamato con filo di cotone nero lo erige a couturier del momento, portandolo alla pari del collega Christian Dior. Fin dalle prime collezioni si distingue per una ricerca dei tessuti assai originale. Givenchy, infatti, è interessato alle stoffe meno preziose, mai sino ad allora accostate al mondo della moda, e spesso prese in prestito dalle manifatture prettamente maschile. Questi materiali, con tecniche sartoriali notevoli, vengono impiegati per creare abiti dinamici che esprimono freschezza ed innovazione, grazie anche al giusto equilibrio di elementi estetici maschili e femminili. Ma ecco, subentrare in scena la persona che più di ogni altra contribuirà a decidere del destino del nostro protagonista, Audrey Hepburn. È il 1953. Givenchy si trova nel suo atelier parigino. Con estrema cura sta sistemando, quasi maniacalmente, le grucce a cui sono appese gli abiti dell'ultima collezione, mentre attende, con un po' di agitazione, l'arrivo di una famosa attrice. Qualche giorno prima ha infatti ricevuto una chiamata da parte di Gladys de Segonzac, ex direttrice della Maison Schiaparelli ed ora di professione costumista e moglie del capo della Paramount a Parigi. In quella telefonata, Gladys gli comunica che nei giorni a venire avrebbe ricevuto la visita della signorina Hepburn per decidere insieme gli abiti adatti al ruolo del suo personaggio Sabrina, per l'omonimo film. Il designer sprimaccia bene il cuscino del divano nel suo studio. Con la sua mente si sta dilettando a fantasticare circa l'enorme opportunità di debuttare sul grande schermo. Attrici famose, donne bellissime ed importanti avrebbero fatto la fila davanti alla sua maison per accaparrarsi le sue creazioni. Come una sveglia che interrompe un sogno, però, il suono del campanello lo desta e lo riporta alla realtà. Si dirige verso la porta ed, aperto l'uscio, lo stupore lo invade. Si trova infatti dinanzi una giovane ragazza dalla figura longilinea, apparentemente fragile e dagli occhi di cerbiatto. Indossa un paio di pantaloni Marilyn, una camicetta annodata in vita, ballerine e cappello da gondoliere griffato Venezia. Sembra una vivace turista americana per niente cosciente della sua rusticità. Hubert rimane spiazzato. Era convinto che avrebbe avuto l'onore di conoscere la famosa Catherine Hepburn e non l'anonima Audrey Hepburn. Il couturier è comunque pur sempre un gentiluomo e, dissimulata la delusione, fa accomodare con gentilezza la ragazza nell'atelier. Audrey avanza curiosa, registrando più immagini possibili di quel magico luogo. Dopo i consueti convenevoli, come d'accordi, Givenchy le fa provare alcuni pezzi della collezione e l'attrice se ne innamora perdutamente, dichiarando al couturier l'intenzione di farsi disegnare da lui il guardaroba hollywoodiano. Lui declina in modo assai rispettoso ed elegante, le spiega che non può accettare, in quanto la sua casa di moda è troppo modesta per confezionare 15 abiti per il film Sabrina, poiché può contare sull'aiuto di pochi per esso soltanto. Si congeda quindi cortesemente ma faticosamente dalla testarda attrice, che sembra essersi incaponita sulla questione, e richiude la porta sollevato. Qualche giorno dopo, mentre intento a fasciare un manichino con un tessuto rosso, appuntando degli aghi in punti strategici, il designer riceve una telefonata. È Audrey. L'attrice è rimasta talmente stregata dai suoi modelli che lo vuole convincere a lavorare per lei, costi quel che costi. Con estrema impudenza per l'epoca, lo invita così fuori a cena. Il gentiluomo dal sangue blu rimane di stucco. Figuriamoci una donna che invita un uomo a cena, quasi uno scandalo. Audrey però insiste ferma ma garbatamente e lui, sempre in virtù della sua etichetta derivante dall'educazione aristocratica, accetta. A fine serata Audrey lo ha conquistato e da allora il nostro designer non ha mai smesso di vestirla. Dopo quell'epico incontro, il couturier disegna i 15 abiti per Sabrina, incluso quel meraviglioso capo da sera bianco con ricami a contrasto, indossato per catturare l'attenzione di David Larrabee. Poi arriverà l'abito rosso in Cenerentola a Parigi e il celeberrimo tubino nero di colazione da Tiffany. Inizia così la meravigliosa storia che ha unito Audrey Hepburn a Hubert de Givenchy e che ha definito l'immagine di un'icona della moda e della cinematografia. If I didn't care. Audrey lo chiama tutti i giorni per dirgli che gli vuole bene, tanto che quando suona il telefono il designer sa che è lei ancora prima di sentire la sua voce. Per lei Givenchy è amico, confidente e psicologo, oltre che stilista. L'attrice dichiarerà: personalmente dipendo da Givenchy come le donne americane dipendono dal loro psichiatra. Fanno 8 film insieme, sino al 1979. Audrey diviene ufficialmente la sua musa, incarnando l'ideale estetico femminile da sempre ricercato nelle sue creazioni. La Hepburn veste i suoi abiti sia nella vita privata che nei film che interpreta, divenendo ambasciatrice del suo stile, caratterizzato dal taglio classico abbinato ad una fantasia profondamente sentimentale. Gli abiti che Givenchy disegna per lei le danno sempre un senso di sicurezza e autostima, tanto che le riesce più facile lavorare sapendo che esteticamente è impeccabile. I vestiti del designer per lei diventano armature che le offrono protezione contro situazioni e persone strane. La fanno davvero sentire a suo agio. E questo sentimento si vede. La Hepburn è raggiante quando indossa le sue creazioni, rendendole ancora più vive in uno scambio di potenti e reciproche energie tra lei e l'abito. Potenti forze magnetiche che colpiscono ed incantano inevitabilmente l'osservatore. Nel 1957 Audrey diventa anche il volto della prima profumazione di Givenchy, L'Interdit. L'origine di questo nome si trova in un episodio che racconterà lo stilista stesso. Quest'ultimo, infatti, vuole omaggiare la sua musa ispiratrice con una fragranza. Quando però il couturier comunica la sua intenzione di commercializzare il profumo, Audrey, contrariata, gli urla: «Mais, je vous l'interdit! Mai ve lo proibisco!» Da lì, il resto è storia. Il loro amore platonico durerà per tutta la vita, fino a quando Audrey si ammala.
Wherever you're going, I'm going your way.
Il loro struggente ultimo incontro racchiude l'aneddoto che forse meglio esemplifica il loro rapporto. È il 1993. Givenchy, appresa la notizia della malattia dell'attrice, decide di partire per la Svizzera e vedere Audrey per l'ultima volta. Le avevano appena dato la tragica notizia che avrebbe potuto vivere per al massimo altri 3 mesi. È molto debole, le energie la stanno abbandonando lentamente, ma desidera comunque ricevere l'amico nelle sue stanze. Una volta accomodato, l'attrice chiede a Aubert di scegliere uno dei 3 impermeabili che sono appesi e di portargli quello che preferisce. Lui ne prende uno blu notte e glielo porge. Lei se lo stringe forte al petto e gli dice che ogni volta che si sarebbe sentito triste avrebbe dovuto indossarlo e lei sarebbe stata a suo fianco. Givenchy piange per tutto il tragitto di ritorno da Ginevra a Parigi e 3 mesi dopo Audrey muore. Nella prima metà del Novecento, Givenchy, a soli 25 anni, è lo stilista più giovane del parterre parigino. La sua notorietà cresce anche grazie alla conoscenza di Balenciaga, che diventa quasi un mentore per lui. I 2 stilisti hanno la stessa visione. Non vogliono intrappolare le donne nei loro abiti, come il collega Dior, ma proporre linee classiche e allo stesso tempo morbide. Givenchy sposta addirittura la sua maison proprio di fronte a quella dell'amico, per sottolineare concretamente la loro vicinanza intellettuale. Nel 1957 collaborano insieme per creare un abito innovativo, il sacco, un vestito largo, privo di punta vita, una sorta di rielaborazione modernista di un abito del XVIII secolo. Il risultato ha un successo immediato e diviene simbolo di una collaborazione sincera ed appassionata, senza mai che venga espressa la voglia di rivalsa nei confronti l'uno dell'altro. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world. Nel 1961 arriva la conferma della sua notorietà a livello mondiale. la First Lady Jacqueline Kennedy sceglie un abito di Givenchy per la sua visita a Parigi. I rotocalchi impazziscono. Viene interrotta infatti l'antica tradizione che voleva la moglie del presidente americano indossasse un abito creato da uno stilista di origini americane per le sue visite ufficiali. Ma Givenchy non lo si può rilegare al contesto francese. Il suo sbarco ad Hollywood lo ha reso sempre più vicino al gusto delle donne oltreoceano, rendendolo il couturier prediletto dall'élite statunitense. Nei primi anni 60, la moda sta per vivere un cambiamento epocale. Esplode il prêt-à-porter. L'esigenza del consumatore cambia e si allontana sempre di più dall'alta moda. I diversi brand, se vogliono sopravvivere, sono costretti quindi a cambiare direzione. I grandi magazzini decidono di non comprare più le creazioni dell'haute couture, accollandosi le onerose spese di realizzazione di capi su misura, quando possono invece riempire le grucce di abiti già confezionati. L'età del cliente finale diminuisce. Ci si sposta dalle madri alle figlie, abbassando notevolmente il target di riferimento. Givenchy riesce però a far fronte a questo cambiamento, in quanto le sue origini aristocratiche gli permettono di andare incontro alla raffinatezza richiesta dalle nobili donne che frequenta sin da quando è bambino. Inoltre, con la morte di Dior e il ritiro di Balenciaga, vi è un grosso gruppo di clienti che si trova senza uno stilista di riferimento, decidendo così di rivolgersi al grande Givenchy, maestro di un'eleganza senza tempo. È però con l'arrivo degli anni Ottanta che il marchio Givenchy inizia ad incassare i primi colpi. Il fashion system, infatti, cambia in modo radicale. Punk degli anni 70 opera una distruzione creativa. I punk, con i loro Dr. Martens, hanno calpestato le vecchie filosofie. Con le borchie hanno inchiodato e relegato nel passato le antiche abitudini. E con le loro teste rasate si sono preparati a fare spazio a quelle novità che sarebbero arrivate. Così entrati in scena i colori sgargianti, i fuso, i tacchi alti, i capelli cotonati, le spalline imbottite, tutti simboli di un'esagerazione. Una sorta di trasmutazione dell'anatomia che diviene ipertrofica, urlante la nuova self-confidence femminile. La donna vuole avere la sua rivalsa e pretende aggressivamente il suo posto nel mondo, negatogli dall'uomo sin dal tempo della clava. Gli eccessi sono baluardo della rivoluzione che si sta compiendo e nuovi designer attirano l'attenzione dei media, come la grandissima Vivienne Westwood. Nell'83 è proprio lei che scalzerà il nostro protagonista, organizzando la sua sfilata in contemporanea a quella di Givenchy, ottenendo però molto più attenzione mediatica. Hubert, nonostante il cambiamento ormai innegabile, continua per la sua strada finché, per salvare il marchio per il quale non aveva disegnato alcun erede, decide di venderlo al gruppo LVMH. Rimarrà designer ufficiale del brand fino al 1995, quando presenta la sua ultima collezione. Gli succedono Galliano, McQueen e McDonald. Sarà però con Tisci che il marchio Givenchy trova la sua nuova collocazione nel XXI secolo. Gli abiti diventano più sexy e la subcultura giovanile, insieme all'arte di strada, sono la fonte da cui attinge per la sua ispirazione.
With a love that's true, always.
Il 12 marzo 2018, Philippe Venet, compagno storico e discreto dello stilista, comunica ufficialmente che Hubert de Givenchy si è spento nel sonno 2 giorni prima, nel castello dove viveva nei dintorni di Parigi, e che i suoi funerali saranno celebrati in forma privata. Anche questo tetro ed inevitabile appuntamento, Monsieur Givenchy riesce ad affrontarlo con garbo, in silenzio e senza troppo clamore, con quel suo raffinato allure che lo ha sempre contraddistinto. Il mondo della moda grida sconvolto la morte dell'ultimo couturier. Ci piace però ricordarlo prendendo in prestito le parole che spese in un'intervista, nella quale gli fu chiesto quale fosse il segreto del successo. Con quel suo sorriso affascinante, Givenchy rispose: nascere, se possibile, con una sorta di eleganza che sarà il proprio tratto distintivo. Lui era nato proprio con questo dono e gli siamo immensamente grati per l'averlo condiviso con noi attraverso abiti che hanno fatto sognare un'intera generazione di romantici.
Speriamo che questa storia vi abbia appassionato. Se volete scriverci i vostri commenti o suggerimenti o avete bisogno di informazioni, scrivete a diba.eaf, sigla di Everything About Fashion, @gmail.com. Continuate a seguirci sul nostro blog Diba Everything About Fashion e sulla nostra pagina Instagram Diba Fashion Official. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!